mi invitano a fare alcune considerazioni sul tema del perdono, quindi mi proporrei di fare una piccolissima catechesi su alcuni aspetti elementari del perdono. Mi invitano due impressioni. Beh, una è questa che viene dal Vangelo, dove tanta gente che sta attorno a Gesù non capisce la gioia e la forza del perdono. Cioè, il senso del Vangelo è questo: Gesù fa un gesto che fa rinascere un uomo perdonandolo e tutto attorno si meravigliano. Non solo, ma tutto attorno gli si chiudono attorno per ucciderlo. Questa è proprio la vigilia della salita di Gerusalemme, no? E l'altra impressione da cui partono queste considerazioni, che non saranno quindi un commento al brano del Vangelo, ma saranno proprio alcune riflessioni sul perdono. L'altra è quella che mi hanno lasciato questi giorni dei santi e dei morti, vissuti, beh, da me personalmente con molta intensità. Ci sono state delle cose molto vive qui in questo posto, ma questo mistero della comunione dei santi e dei morti vissuto senza il bisogno di celebrare il perdono. Ne abbiamo già parlato, non voglio entrare, è ovvio che non è obbligatorio confessarsi ai santi e ai morti, però è significativo che una comunità di migliaia di cristiani viva i giorni dei santi e dei morti non mettendo in conto di confessarsi. Cioè, secondo me è comunque un indizio suggestivo, chiamiamolo così. E quindi provo a fare in forma quasi catechistica una specie di elogio del perdono, partendo, come fa Gesù ovviamente, dal perdono di Dio. Che mi pare che una delle cose che spieghino questa poca consapevolezza nostra del tesoro del perdono dentro il Vangelo sia proprio questo, che noi queste due dimensioni non le colleghiamo, il perdono che Dio ci dà e il tentativo che noi facciamo di perdonarci tra noi. Credo sia collegato, no? Io penso che anche il clima che si sta vivendo in queste società opulente, ricche, abbondanti, che vogliono fare tutto quello che gli viene in testa, questo clima di paura, questo inno alla sicurezza come il valore supremo, questa caccia appunto a tutti quelli che minacciano, che ha evidentemente degli aspetti, è evidente che hanno degli aspetti di giustificazione. Però non mi pare che questo attizzamento che si fa della folla e questa coltivazione di sentimenti cattivi, prima roba mi pare che non sarà molto efficace. Bisogna restare lucidi in queste cose, appunto. Ma soprattutto trovo sorprendente che non ci sia niente che assomiglia a un tentativo di riconciliazione, che fa lo sforzo serio di riconciliare faticosamente i conflitti, le diversità, le povertà, e che niente di cristiano esca da tutti questi cristiani qui, perché gli italiani sono tutti cristiani, no? Ma io francamente da questo clima che ci avvolge in questi giorni mi sento semplicemente oppresso, reso brutto, cattivo, non so come dire, no? Però appunto è così. Il perdono probabilmente non è una cosa che serve nei rapporti tra noi, ma probabilmente è collegato proprio a quest'idea, quando si dice si è dimenticato Dio. Non è che si è dimenticato Dio perché non se ne parla tanto, se ne parla anche troppo secondo me. Si è dimenticato Dio perché non si collega più ciò che facciamo noi con ciò che fa Dio. Non ci preoccupiamo più di far bene gli uomini. E questa è l'assenza di Dio, no? E quindi il punto di partenza è questo, di mettere in articolazione queste due dimensioni che per la Bibbia sono essenziali, il perdono che noi riceviamo da Dio e il perdono che siamo invitati ad accordare agli altri nostri simili. È bene partire da lì perché è il perdono di Dio che fa partire, nel perdono di Dio sta la sorgente del perdono tra noi. Il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù, per essere più sintetici, non è quel Dio che noi istintivamente pensiamo, e penso che questo è un secondo aspetto di questa cultura che circola tra noi, no? Noi abbiamo un'idea di Dio ancora, secondo me, di Dio che premia e quindi prima calcola e poi scrive su un libro le buone e le cattive azioni, poi fa la somma e in base a quello manda all'inferno o in paradiso. Guardate che io sbaglierò, ma la gran parte dei cristiani hanno questa idea, che non è assolutamente cristiana. Gesù non ha assolutamente parlato di Dio in questa maniera. Che a noi faccia comodo un Dio così, che ci serva, che ce ne serviamo, che sia utile per tenere buoni i figli, i quali se non minacci i castighi e se non dai i premi non capiscono. Capisco. Questa immagine tutto sommato meschina e degradata di Dio mi sa che è ancora molto diffusa anche tra i cristiani, e io dico quindi perché grosso modo l'ateismo, cioè chi nega un'immagine di Dio, nega l'immagine che gli viene data, come dice il Concilio. E quindi in buona parte, siccome noi abbiamo questa idea brutta di Dio, questa è anche l'idea di chi la rifiuta, perché la ritiene non all'altezza neanche di molti uomini, i quali non sono così calcolatori come questo Dio. Neanche noi uomini siamo così calcolatori. In realtà il Dio che ci fa conoscere la rivelazione è Dio di amore e di perdono, perché colui che ama non calcola l'amore. Perdonare è appunto continuare ad amare, non smettere mai di amare. Dio dona sempre, ridona ancora, sempre, senza stancarsi, a qualunque condizione. È amore, solo amore. Bisogna che noi pensiamo a partire da lì per capire la logica delle nostre parole, se no le nostre parole le deviamo subito sui nostri sentieri perversi, no? Sapete che la più grande festa degli ebrei, la spiritualità giudaica, valorizza questo tema del perdono con la celebrazione annuale della grande festa del perdono, la festa di Kippur, che si celebra ogni anno in autunno. La festa è preparata da un digiuno purificatore e poi viene vissuta in questo atteggiamento di domanda di perdono. Il termine Kippur significa che le colpe sono coperte agli occhi di Dio. Cioè, non è che scompaiono, ma Dio cerca di non vederle, le copre come di un velo. Quello che è stato, infatti, non si cancella. Anche qui altra mitologia, no? Invece noi furbi, Dio calcola. Poi comunque c'è il ticket, per cui vai, è cancellato. No? È proprio il contrario. Non è uno che calcola, è uno che ama. Perciò ti ama, anche se il tuo peccato resta, perché l'hai fatto. Quello che è fatto. Nessuno lo cancella, no? Non si può fare come se non fosse esistito. E è quello del resto che sperimentiamo anche noi, no? Quando diciamo che siamo incapaci di dimenticare, perdono, ma non riesco a dimenticare. Come fai a dimenticare? O diventi arteriosclerotico, oppure non dimentichi, no? Cercare di perdonare e non riuscire a dimenticare è normale. Sarebbe sbagliato sentirsi colpevoli perché non si riesce a dimenticare. Perdonare non è non ricordare più, diventare smemorati. Perdonare è amare l'altro com'è, con il torto che mi ha fatto. E neanche perché merita che io lo perdoni, ma perché perdonandolo lo aiuto a ridiventare uomo. E Dio è così. L'uomo è così, quando è uomo. Allora, il perdono che io do a mio fratello non è una conseguenza del suo cambiamento di atteggiamento. È molto più vero il contrario, che il mio perdono può aiutarlo a cambiare. E questa è la potenza del perdono, la sua forza, la forza di ricreare, la forza di ridare chance, appunto. Il perdono di Dio precede la conversione, non viceversa. La grazia è prima della conversione. Noi eravamo peccatori e Lui gratuitamente ci ha perdonato. E questo è l'invito a aver fede, a convertirsi e a farsi battezzare, appunto, per la remissione dei peccati. È la teologia elementare del cristianesimo, della vita cristiana, no? Nessun uomo merita che Dio lo perdoni. Se Dio lo fa per pura grazia. E questo è il senso della croce di Cristo. Nella croce di Cristo Dio prende l'iniziativa, mette sul mondo il perdono che Dio dà all'uomo. E di questo evento che è al centro della storia del mondo, l'uomo non ha nessun merito. Egli mi perdona, questo è il senso della pura gratuità, non perché io, no, egli mi perdona perché mi ama. Il perdono che noi siamo invitati a dare ai nostri fratelli procede dalla stessa logica, perché il Signore dice siate perfetti come il Padre vostro che sta nel cielo. Questa è l'idea di Dio, che diventiate come Lui. Guardate che se ci state, Lui ci fa diventare un po' come Lui. Perché la sua idea, il suo progetto è proprio quello. Lui ci ha fatto a sua immagine, perché diventiamo a sua somiglianza, perché ci comportiamo come figli di Dio. Perché usciamo dalla violenza in cui noi invece viviamo? Ovviamente senza cadere in angelismi, perché arrivare a perdonare come Dio perdona non è spontaneo e non è neanche possibile per noi probabilmente. Però è un obiettivo che Dio ci propone, a cui si tende con fatica, con dolore. Ma questo dolore, questa fatica di perdonare non toglie niente alla grandezza di questa proposta. E quando si riesce a entrare nel movimento del perdono ci si sente più forti, più uomini, ci si sente più a casa, no? Sapete che il cristianesimo su questa scia del Vangelo ha introdotto quest'idea che è originalissima anche rispetto alle altre religioni monoteistiche, l'idea del perdono dei nemici, no? Che è proprio una cosa evangelica, non perché dimentico che l'altro mi è nemico, ma perché amandolo gli rivelo che Dio lo ama e questo lo può condurre a convertirsi. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi pervertiamo anche questo, come se dicessimo Dio, guarda come noi perdoniamo, fai così anche te con me perché io ho perdonato all'altro. No, è a rovescio ovviamente, come sempre. Si tratta di iscrivere in questo movimento di Dio che s'abbassa, che perdona gli uomini. Si tratta di inserire in questa tenerezza che scende sul mondo questi nostri tentativi ridicoli eppure preziosi di perdonarci tra noi, no? E la condizione richiesta perché il perdono arrivi è che lo si riceva davvero, lo si lasci lavorare in sé e questo si chiama pentimento. Ecco, questi discorsi che la Bibbia fa e che Gesù ha tentato, poveretto, di far girare dentro qua, ma vedete come gli è andata, come in questo caso, no? Che lui ha preso sto furbo qui, gli ha cambiato la vita, no? Questo qui si è messo a capire che le cose che aveva rubato le ridà tutte. E va pieno di gioia perché ha scoperto, e gli altri sono lì col muso. A ammazzalo, non perdonalo, ammazzalo, che è poi la storia di Gesù. Erano lì tutti a dire, come dice il Vangelo, quando si legge la passione, che la folla cosa grida? La folla, uccidilo, no? Crocifiggilo, appunto, crocifiggilo, giusto perché indicavano anche proprio il sistema di ucciderlo, non soltanto ucciderlo. E comunque la Chiesa più o meno ha capito sta roba qui, che il perdono ha un'importanza decisiva, e la Chiesa ne ha fatto il sacramento con cui si diviene cristiani, l'introduzione nel mistero cristiano, è per la remissione dei peccati, il battesimo appunto, pentitevi, questo è il discorso di Pietro che fonda la Chiesa, pentitevi, tornate dal peccato appunto, alla misericordia. E ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e allora riceverete il dono dello Spirito Santo. E per questo l'assemblea di stasera, l'abbiamo già dimenticato forse, ma è partita con una professione di pentimento, di confessione dei peccati, e stiamo aspettando il dono dello Spirito Santo, no? Nel momento in cui ci riconciliamo, nel momento in cui lasciamo entrare la misericordia, appunto, lo Spirito entra, anche lui entra carnalmente, entra come tenerezza nella vita degli uomini. Come entra? E siccome il battesimo, sapete il problema che si è posto, no? Adesso i cristiani sono dei convertiti, battezzati alla misericordia, salvati dalla croce di Cristo. Dopo questi qui, appena è successa la prima persecuzione, sono scappati tutti dicendo che non sapevano chi era Gesù, non sapevano assolutamente, no? E allora si è posto il problema di dire, questi che hanno tradito la fede, cosa facciamo? Sono ancora battezzati, hanno rinnegato il battesimo, li riammettiamo? E si è inventata la quella che noi chiamiamo la confessione, la seconda zattera di salvezza, no? Secondo battesimo, siccome il battesimo è un rito non reiterabile, la tradizione cattolica e ortodossa, i protestanti invece non praticano la confessione perché lo ritengono un po' una scappatoia per alcuni versi, e d'altra parte dicono nella scrittura non è così evidente, ma comunque la concezione di fondo è quella lì. E appunto i cattolici e gli ortodossi esplicitamente hanno introdotto un altro sacramento, che è il sacramento della riconciliazione, o penitenza, o confessione, chiamatelo come volete, che permette di significare di nuovo nella vita, più volte, il perdono donato da Dio. Dopo la pratica sappiamo, tutto quello che arriva nelle nostre mani viene banalizzato, no? Quindi anche sta roba qui. È chiaro che la pratica di questo sacramento l'ha anche banalizzato e addirittura pervertito. Certo è comodo confessarsi e cancellare tutto, come diciamo noi, in due minuti con tre Ave Marie, che è quello per cui qualcuno non ci crede a sta roba qui, no? Non è una magia che vai lì e dice un prete, assoluzione, sei a posto, sono uscito bel pulito, no? È chiaro che ha senso se è all'interno di un processo di riconciliazione reale, di una fede che passa nella vita, no? Di una misericordia che riconcilia effettivamente la nostra vita e i nostri rapporti. In questo senso il sacramento della confessione non è un passaggio nel lavaggio automatico. Quando cambia la stagione passiamo sotto, puliamo, no? È la manifestazione permanente dell'amore di Dio che mi accompagna, che accompagna il mio cammino di peccatore. Il cristiano è un peccatore. Il cristiano è un peccatore. E siccome le due cose vanno insieme, noi non ci confessiamo anche perché coerentemente diciamo che non siamo peccatori. E semmai i peccatori sono quelli di cui parlano i giornali, capito? Ma mica noi. No. Cioè quando succedono quelle cose lì, i cristiani dovrebbero battersi il petto e confessarsi, perché l'uomo è cattivo, perché siamo cattivi, egoisti. perché ci amiamo poco, ci aiutiamo poco. Dovrebbero partecipare al massacro sacrificale che, trovata la vittima, fa intervenire questa logica appunto dell'eliminare il capro espiatorio, capito? Via! Noi siamo puliti. Il cristiano è un peccatore che si sa, però si sa grazie al sacramento, anche perché se non va mai a confessarsi non sa più neanche di essere perdonato, appunto. E alla fine non sa più neanche di essere peccatore. Il fatto di confessarsi non lo rende migliore degli altri, anzi, per alcuni versi dovrebbe essere proprio consapevole che non è migliore degli altri, per niente. Ma questo iscrive tutta la sua esistenza in questo movimento d'amore che attraversa la storia degli uomini e gli permette di non disperare. Andare a confessarsi vuol dire andare a mangiare continuamente questa fiducia che niente è mai del tutto perduto tra gli uomini, che non c'è mai da disperare per una situazione, per quanto deteriorata, né per una persona che appare immersa nel male, se fosse anche solo per questo il frutto del cristianesimo, varrebbe la pena di essere vissuto. E in questo senso il fatto che questo tesoro contenuto nel Vangelo di Gesù e custodito dal sacramento della Chiesa, il battesimo e la penitenza, la confessione, il fatto che questo tesoro sia così poco celebrato e apprezzato dovrebbe farci temere delle sorti del Vangelo stesso dalle nostre parti. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua misericordia. Diciamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Quale motivo avrà spinto Zaccheo a cercare di vedere Gesù? Ne avrà sentito parlare. Qualcuno gli avrà raccontato quello che diceva o faceva, suscitando la sua curiosità. Aiutaci, Signore, perché con le parole, ma ancor più con l'esempio, sappiamo essere suscitatori del desiderio della conoscenza di Te. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Rispetto umano, vergogna, paura di fare brutta figura, molte volte ci tengono indietro dal testimoniare la nostra fede. Fa, o Signore, che l'amore verso di Te ci dia la forza per comunicare la bellezza e la grandezza del Tuo messaggio. Per questo Ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Tu sempre ci accogli, Signore, quando noi riconosciamo i nostri errori, e anche se non lo meritiamo, ci doni il Tuo perdono. Fa che sappiamo essere più misericordiosi con i nostri fratelli, più accoglienti e meno pronti a giudicare e mormorare sulle debolezze altrui. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
Quante discordie e guerre esistono ancora sulla terra, o Signore, e quante vite perdute per l'arroganza dei potenti. L'uomo non ha imparato che la violenza non serve a costruire un mondo migliore. Aiutaci a capire che ciò che unisce gli uomini è più importante di ciò che li divide e che lo straniero altri non è che un altro fratello. Per questo ti preghiamo.
Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Dio Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana radunata nel mistero della riconciliazione e della misericordia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.